dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Silo e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista, ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: se sia un peccatore non lo so, una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e dissero: suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro l'uomo: proprio questo mi stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegni a noi. E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori Quando lo trovò gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? E gli rispose: e chi è il Signore, perché io credo in lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore. E si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono vedano, quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Parola del Signore.
Gloria a Dio Cristo.
È un Vangelo lungo e anche un po' complesso, un dialogo molto politico tra i farisei e quest'uomo, tra i farisei e i genitori, tra quest'uomo e Gesù, tra i farisei e Gesù. Bene, cerchiamo di entrarci insieme. Innanzitutto, prima cosa da considerare, qua non si sta parlando di un miracolo. Chiaro? Perché non si parla di un miracolo? Perché quest'uomo non aveva la vista. Se avesse avuto la vista, fosse diventato cieco e Gesù l'avesse guarito, questo sarebbe un miracolo. Questo invece è nato cieco. È nato cieco e Gesù, per guarirlo, non pronuncia una parola e una benedizione, ma prende, fa del fango con la saliva e gliela pone sugli occhi. Cioè fa un atto che chi vede capisce di che si tratta. È un atto creatore, come Dio ha preso la terra e ne ha fatto del fango e ha plasmato l'uomo, così Gesù plasma gli occhi di quest'uomo. E infatti aveva occhi che non erano capaci di vedere. Dunque non è un miracolo. Ma allora che cos'è? È una provocazione grande che Gesù fa. Nella sua predicazione durante la festa delle capanne a Gerusalemme, Gesù si sta lasciando conoscere in un modo veramente straordinario. E fa questo prodigio così grande, quello di dare la vista a chi non ce l'ha mai avuta, per dire: chi pensa di vedere e non sa distinguere, costui, pur essendo vedente, è cieco. Pur vedendo è cieco. Per dire, non è che uno che non sa distinguere diventa cieco, quasi per punizione. No, lo è già cieco. Ha gli occhi per vedere, ma non vede. E perché questo? Perché di fronte a questo prodigio nessuno sa dire che cosa è accaduto. Non lo sa certamente quest'uomo. Quando gli viene chiesto: ma di che cosa è successo? Non lo so, io so solo che ero cieco e adesso ci vedo. E così i genitori: sappiamo che questo è nostro figlio, era cieco, adesso ci vede, chiedete a lui. Chi ha le chiavi per dire sì, se ha incontrato quest'uomo gli dà la vista, allora siamo in presenza del Messia. Lo stavamo aspettando. Isaia ci aveva detto che quando fosse venuto egli avrebbe aperto gli occhi ai ciechi. Bene, questo ha fatto di più. Ha dato gli occhi a un cieco nato. Ha dato la vista a uno che non l'ha mai avuta. Ha fatto un atto creatore. Solo Dio fa questo. Allora questo è un Messia come lo attendevamo, e di più, è un Messia che è Dio. O almeno che ci mostra Dio in un modo straordinariamente nuovo, che noi non avevamo mai immaginato. Forse potevamo dire: eravamo noi ciechi che pensavamo a un Messia secondo il nostro modo di pensare. Dio ci ha dato di più. Dio ci ha dato di più. Ci ha dato secondo il suo cuore. E il suo cuore, se ci ha dato questo, è più grande di quello che avevamo immaginato. Avessero pensato questo, si sarebbero trovati dentro un'esperienza di fede autentica. Perché vedete, amici, pensare che Dio esiste può essere una buona cosa, è certamente una cosa che riguarda la fede, ma sapere che Dio esiste, per aver sperimentato la sua presenza, questo non è solo una buona cosa, questo è ciò che noi possiamo raccontare per dare la vita. Se Dio esiste, e Dio esiste, noi abbiamo la vita da lui. In questo dialogo allora appunto compaiono tutti questi personaggi e Gesù fanno la domanda a quest'uomo perché quest'uomo dica che cosa pensa di Gesù. L'altra domenica avevamo la Samaritana. Quando Gesù dice alla Samaritana il fatto dei mariti, che ce n'aveva cinque e adesso ce n'è uno che non è suo marito, lei che cosa risponde a Gesù? Dice, tu sei un profeta, vedo che sei un profeta. Lei ha capito dalla sua ignoranza, dalla sua condizione, che se volete è anche una condizione sfavorevole, di peccatrice certamente, quando vede questa, quando si sente Gesù che le parla così, dice, ma allora tu sei un profeta, una peccatrice che ha il potere di riconoscere la profezia, di riconoscere un profeta. A questo profeta, a questa peccatrice, il profeta dirà, io sono il Messia. Cioè la farà entrare dentro un segreto grandissimo. Così accade a quest'uomo. Gli chiedono che cosa pensi di lui. È sicuramente un profeta, perché mi ha aperto gli occhi. Non ha detto è un mago, è un profeta. Mi ha dato la vista, io non ce l'avevo. Mi chiama a qualche cosa di grande, altrimenti che senso avrebbe? E subito i giudei si meravigliano, no? Dicono, ma avrebbero potuto dire, ma se questo pensa che è un profeta, se è successo questa cosa, andiamo a vedere, andiamo a constatare, rendiamoci conto, i giudei che lo stanno intervistando, diciamo così, i farisei, sono persone che pensano di sapere tutto di Dio, perché conoscono la sua parola, perché l'amministrano, perché si sentono i maestri e gli interpreti di ogni cosa che accade sotto il cielo. Ma questa cosa non riescono a capirla. E l'uomo glielo dice, ma come? Voi dite di conoscere ogni cosa e non sapete chi è costui che ha fatto un prodigio così grande? Lo chiamate peccatore? Un peccatore non fa prodigi. Un peccatore non mette in pratica la volontà di Dio, un peccatore non ci mostra il volto di Dio. Io invece l'ho visto. Ho visto un Salvatore, ho visto uno che mi ha aperto qualcosa che io non pensavo. Io adesso posso vedere e vedendo posso discernere, posso capire ciò che è bene e ciò che è male. Come? Tu sei uno che sta nei peccati, ma come fai a dire questo? Mi ribatto. Ma Gesù, quando lo incontra, gli fa una domanda importante. Gli dice, tu credi nel figlio dell'uomo? Cioè, tu credi che io sia il Messia? E questo risponde, e chi è il Signore perché io credo in me? E Gesù, lo hai visto, lo hai visto. Quella vista ti serve a conoscere il Messia. Hai capito perché non è un miracolo. Un miracolo sulla vista ci serve a capire se possiamo scegliere un vestito di un colore o di un altro, se ci sta bene questo o quello, chi siamo davanti allo specchio, avere la vista, questa vista invece ci serve per riconoscere il Messia. Ora guarda bene dentro di te, pensi di poter vedere molte cose, di giudicare molte cose, valuti tutto, valuti anche quello che non vedi, quello che ti appare agli occhi tu lo hai già giudicato. Soprattutto se riguarda il tuo prossimo, ma hai visto nel suo cuore. Dio vede nel suo cuore e sa se il tuo prossimo può convertirsi. Tu lo sai. Cosa vedi veramente? Rispetto a quello che dici di lui, cosa hai visto veramente? Hai visto in lui brillare la presenza di Dio? Non l'hai vista? Se non l'hai vista, ti sentirai giusto, ti saprai meravigliosamente intelligente, ma se non hai scorto questa presenza di Dio nel tuo prossimo, non hai visto niente. Lo diceva la prima lettura quando Samuele va a casa di Jesse per ungere il nuovo re, Davide, non lo sapeva chi era. Vede il primo dei figli di Jesse e dice questo è bello, tu questo grande, alto, sicuramente lui. E Dio gli dice no, no, non guardare all'apparenza. Non guardare l'apparenza, questa è quella che vedono gli uomini, non quello che vede Dio. Dio vede altro. Ora te la faccio questa domanda. Cosa vede Dio in te? Vede il tuo peccato? Oppure, e basta? Dio ti ha chiamato mai col tuo peccato? Mai. sai che nella confessione Dio ti chiama come sei, ti chiama figlio mio, il tuo peccato sempre te lo perdona, sempre te lo rimette. Dunque Dio non vede solo il tuo peccato, vede anche ciò che Lui ha posto in te. E tu perché non vedi ciò che Dio ha posto nel cuore del tuo prossimo? Allora capisci che questo dono della vista è un dono più grande della capacità di vedere le cose. È il dono di distinguere tra le cose. Come dice Deuteronomio, ho messo davanti a te la via del bene e la via del male. Scegli il bene, ma vedremo se lo vedi. Allora a un passo dalla Pasqua la Chiesa ci mette davanti questa parola. Ci dice, ora guarda bene. Ora guarda oltre quello che vedi, ora penetra con il tuo sguardo la realtà e guarda ciò che Dio vi ha posto. Se tu non vedi questo, la Pasqua per te non accade. La morte di Gesù rimane nella tomba, la morte in croce rimane una disgrazia, e se è così, pure la tua morte diventa una disgrazia. Anche la tua croce diventa qualcosa da evitare, anche la tua difficoltà diventa un baratro nel quale puoi aver paura di morire. Vedere invece ciò che vede Dio nella tua vita, ciò che vede Dio anche attraverso la morte di Cristo, significa aprirsi alla comprensione della vita eterna. Giustamente tu dici, ma io non la vedo la vita eterna. Io non la so, la so solo pensare. Eppure Dio ti ha dato uno sguardo del cuore capace di penetrare la storia e di intravedere ciò che vale, ciò che è destinato all'eternità e che non si può perdere. Lo vedi nell'amore che provi, nell'amore autentico, nei sentimenti. L'amore è quello vero, quello che hai verso i figli, quello che hai verso i tuoi genitori, se li hai amati, quello che hai verso le persone che ti sono care. Vedi che c'è un'eternità che chiede di essere riconosciuta, un'eternità che chiede di essere celebrata da chi? Da te. I farisei si meravigliano, ma forse pure tu ti stai meravigliando, vanno da Gesù e dice, ma allora che cosa vuoi dire a Gesù? Che noi che abbiamo la Torah, che noi che scrutiamo la parola, che capiamo tutto, vuol dire che siamo ciechi? Già. Per questo siete ciechi, perché dite di vedere, non vedete. Se voi vedeste, mi riconoscereste. Se voi sapeste veramente, stessa cosa direbbe a noi, se voi dite che la vostra fede è in Cristo e nella vita eterna, allora la vedreste ovunque questa vita eterna. La vedreste così bene che sareste voi i liturghi di questa vita eterna, andreste nella vita del prossimo a dire qua c'è la vita eterna. Quando due si mettono a giudicare un terzo, tu diresti no, perché là c'è la vita eterna. Tu non lo fai. Se due giudicano un terzo, tu ti metti con loro a giudicare. Capisci cos'è la Pasqua? La Pasqua è la possibilità di vedere Cristo vivo dentro la storia. E se tu dici di vederlo nell'ostia consacrata, e se tu dici di vederlo nel tabernacolo, nei sogni che fai, nelle missioni che c'hai, non so io, nel sole che gira, e poi non lo vedi nella relazione con l'altro, tu non hai visto nulla. Tu non hai visto niente e nessuno. Tu non hai speranza di vita eterna se giudichi il fratello e dici, costui morirà per il suo peccato. Se la vita eterna è per te, è anche per lui. Cerca di capire come celebrarla. Come farlo rinascere, come riportarlo alla consapevolezza e alla speranza. E poi rimodella la tua fede proprio su questi elementi. E Dio ti mostrerà qual è la via della salvezza per te. Di questo io sono certissimo. Sia lodato Gesù.
Sempre sia lodato.
Padre Santo e misericordioso, finché eravamo nelle tenebre giudicavamo come gli uomini delle tenebre. Non sapevamo distinguere il bene e dunque eravamo incapaci di cercarlo e di attuarlo. Ci siamo perduti così per i sentieri dell'esistenza, ma ora che le tue parole ci vengono incontro, ora che possiamo scorgere il tuo volto, il volto del tuo figlio di te. E scorgendolo ci accorgiamo che è come il nostro volto, che tu non ci hai messi da parte, non ci hai giudicati, non ci hai condannati mai. Proprio ora noi desideriamo che tu ci dia la luce per sempre, quella luce che ci dà la capacità di scorgere la vita eterna e di desiderarla. Degna di Padre Santo di aiutarci a celebrare la fede che noi pensiamo, che desideriamo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Fa che la tua sposa torni a servire i tuoi figli ovunque si trovino, anche nel peccato. L'hai chiamata certamente per insegnare, per reggere e per santificare. Ma donale ancora e sempre la possibilità di perdonare, di usare misericordia a tutti, qualsiasi peccato abbiano commesso. Fa che la tua Chiesa, piena della tua luce, ridoni la vista a quelli che si sono allontanati. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, anche noi abbiamo peccato, abbiamo giudicato il nostro prossimo, abbiamo pensato di essere nel giusto, abbiamo messo in evidenza i suoi peccati, ma pure noi ne abbiamo commessi. Abbiamo commesso peccati di cui non siamo consapevoli, che incapaci di vedere il bene e di distinguerlo dal male. Eppure tu ci hai perdonato. Ora mettici nelle condizioni non solo di perdonare il nostro prossimo, ma di pregare per lui perché si salvi, come tu hai desiderato, come il tuo figlio ha ottenuto sulla croce. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per quelli che brancolano nelle tenebre di questo mondo, che sono preda degli omicidi, dei millantatori, degli uomini che gestiscono il potere, ciechi ai veri bisogni del prossimo. Degnati, Padre Santo, di rialzare il tuo popolo dalla sua miseria. Rendilo consapevole del dono di grazia che tu gli fai ogni giorno. Metti a riparo i tuoi poveri dalle insidie del maligno. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, con un atto creatore il tuo figlio ha dato la vista a quest'uomo cieco dalla nascita. Degnati di ridare la vista a questi tuoi figli che hai chiamato nel battesimo, possano distinguere ciò che è buono da ciò che fa male alla loro anima. Ti seguono ovunque, non siano mai intralciati dal maligno, né dai pensieri cattivi, né dalla seduzione del diavolo. Mettili al riparo da ogni male. Te lo chiedo, Padre Santo, per i meriti della Beata Vergine Maria, e per il tuo figlio, nostro Signore Gesù Cristo.
Amen.